Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, ringraziamo il Signore per questa domenica nella quale siamo invitati anche noi a lasciarci trasformare come l'acqua in vino. Mettiamo le nostre resistenze davanti al Signore, chiediamo perdono dei nostri peccati.
Inviato alle nozze in Cana di Galilea, il Signore Gesù trasforma l'acqua in vino e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dirà, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, quando si è già levato, si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questo Vangelo, che ci è molto noto e che potete vedere raffigurato in quel mosaico lì, le nozze di Cana, dove ci sono i servitori che riempiono le giare di acqua, è un Vangelo classico che serve, che ascoltiamo spesso nella Chiesa. È un Vangelo dove, diciamo così, vediamo il primo grande segno di Gesù. Vi ricordate il battesimo? È iniziata la vita pubblica di Gesù. Gesù non è più, diciamo, sotto l'autorità morale della madre e del padre. È iniziata la vita pubblica, è finita l'infanzia, è stato obbediente per 30 anni ai genitori. Adesso nel battesimo ha sentito quella voce, e anche noi l'abbiamo sentita, perché il padre l'ha offerto a noi, come: «Questi è il figlio mio, l'unigenito». Vi ricordate queste parole di domenica scorsa? Il padre ci ha offerto solennemente suo figlio. Ci ha detto: «Sì, questo figlio qui che voi avete adorato come Gesù bambino è l'unigenito, è coeterno a me». Quindi da un figlio che ha una storia, un papà, una mamma, una storia, una... Abbiamo capito che questo è l'unigenito, cioè è Dio da Dio, che si è fatto carne. Il Padre ci ha svelato che questo figlio quindi ha una missione in questo mondo e oggi inizia la sua missione con un segno pubblico che è come prefigurazione, anticipo di tutta la sua vita. Infatti lui dice alla Madonna subito: non è ora, donna, perché in questo momento? Non è ora, non è arrivata la mia ora. Che c'è tra me e te? Qual era l'ora a cui pensava Gesù? Lo sapete anche voi. Qual era l'ora? Era la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione, l'ora nella quale avrebbe salvato il mondo. Come? Donando se stesso, il dono della sua persona per tutti noi. Però quando Maria gli dice: guarda, non hanno più vino, guarda questi figli, guarda queste famiglie, guarda questi uomini, questi papà, questi nonni, guarda questi nipoti, non hanno più vino, sapete che significa? Non hanno più gioia. La loro vita è tutto un incalzare dal ritmo della vita, dell'economia, delle preoccupazioni. Non hanno più gioia questi figli, non hanno più gioia. Tutti quanti ormai si sono ridotti, come diciamo noi, tiriamo avanti. Una vita dove si tira avanti sempre è una vita dove l'asticella della gioia è sempre più bassa. Se dobbiamo tirare avanti nella vita, anche se riusciamo a fare qualcosa di bello, non c'è più gioia. Quando tu dici tiro avanti, come ti va la vita? Ma si tira avanti, non c'è più gioia, il volto diventa grigio. E allora la Madre di Dio, che è presente qui in mezzo a noi, Maria, con la semplicità, l'acutezza di una donna di famiglia, lei non c'è bisogno che noi diciamo una cosa per un'altra, l'ha capito come siamo fatti e lo sa che non abbiamo gioia. E cosa dice a Gesù Maria? Non hanno più vino. Ed è perfettamente quello che stiamo facendo adesso. Guardate, noi siamo venuti a messa così come eravamo, chi stanco, chi meno stanco, chi con la testa tutta un'altra parte. Siamo venuti a messa per forza, qualcuno non ci voleva venire, stiamo qui. E Maria vede come con un laser la nostra vita, dice: non hanno gioia questi figli. Perché, figlio mio, non hanno gioia? Non hanno gioia. Allora Gesù, metti la gioia nella loro vita. Metti la gioia nella loro vita. E infatti Maria fa una cosa molto semplice, furba, una santa donna. Furba, sì, va bene, tu mi dici che io non ho niente a che fare con te, Gesù, perché tu sei figlio di Dio, però ti ho partorito io. Fate quello che lui vi dirà. Che intelligenza! È quello che noi facciamo spesso durante la messa. È quello che il Signore ci fa fare durante la messa. Durante la messa lo stesso, anche noi dobbiamo obbedire, per fortuna, e facciamo quello che lui ci dice. Fra poco porteremo tutte le nostre offerte. Mi dispiace che non sono più significate come una volta le offerte, ma sapete che sono le offerte? Anche questo vostro cuore è un'offerta, anche la vostra fatica è un'offerta. Voi portate delle anfore piene d'acqua, voi state portando delle anfore, forse piene di dispiaceri, forse dispiaceri economici, della salute, della famiglia che è divisa. Voi portate le vostre offerte. Portate queste anfore, a chi le portate? A Gesù, le portate a Dio, portate la vostra vita così com'è. Chi ha la presunzione di pensare che quello che ha fatto con le proprie mani gli basta? Ma chi ha anche la presunzione di pensare che nella messa non succederà niente di nuovo? Se io vengo a messa e penso che non succede niente di nuovo, è inutile la messa. E forse l'offerta più bella che tu puoi fare è quella di pensare che Dio ti possa ancora cambiare la vita, anche se c'hai 70 anni, o più o meno. Forse quello che possiamo fare, che è una cosa grandissima, appunto obbedire a questo comando: fate quello che Lui vi dirà. e uno di noi si potrebbe risentire: ma io sono stato dirigente di una grande azienda, io dicevo una cosa e tutti mi obbedivano, come mai adesso devo fare una cosa così semplice? Come mai devo fare semplicemente quello che lui mi dirà? Sapete che nella Bibbia alcuni sono guariti dalla lebbra perché sono andati a farsi il bagno in un fiume anonimo della Siria. In un fiume anonimo, infatti non volevano farlo, dicevano: con tutti i fiumi che abbiamo nella nostra terra, per liberarmi da questa lebbra devo venire qua a ascoltare questo profeta? A volte quello che ci chiede il Signore è quasi squalificante, è troppo banale. Cosa potrà cambiare la nostra vita? Siamo venuti a messa a Santa Rita alle 17, come tutte le domeniche, la stessa routine. Che cosa cambierà nella mia vita dopo che ho ascoltato queste quattro parole? Mi piacerebbe dire così: cambia nella misura in cui tu diventi un bambino che si fida del padre o della madre. Cambia nella misura in cui tu abiti il tuo cuore e senti che così non puoi andare avanti per molto tempo, che senza gioia puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi avere la salute che vuoi, senza gioia tu sei un uomo morto. Senza gioia tu sei qualcuno che cammina ma senza vita. E la gioia, voi me lo insegnate, non dipende dalla casa, non dipende da tutte queste cose qui. La gioia è qualcosa di gratuito che ti dà lo Spirito Santo. È la gioia di sentirsi vivi, di sentirsi amati, non perché sei bravo, perché sai parlare bene, di sentirti amato. È la stessa gioia che Dio dà ai bambini, ai nonni, alle famiglie normali, alle famiglie che vivono la divisione. È la stessa gioia che può dare a un divorziato, a un separato, come a due che non sono divorziati e separati. Dio può dare la stessa gioia anche a chi vive una situazione non perfetta, perché è Dio, perché è Dio, lo può fare perché è Dio. E quindi lui sfugge ai nostri ragionamenti, capite? I nostri ragionamenti sono questi: lavora, sii efficiente, produci, ecco i tuoi diritti. Ho lavorato, ho dei diritti. Nella Chiesa non è così. Nella Chiesa non è così. Nella Chiesa non è così, perché la Chiesa è la casa di tutti, dei poveri, dei ricchi, degli intelligenti, dei meno intelligenti, delle persone sfortunate, delle persone sgangherate. La Chiesa è la casa di tutti, dove tutti possono assaggiare questa gioia e vivere di questa gioia, perché questa è la potenza dello Spirito Santo che fa nascere i poveri, fa rinascere i piccoli, ridona la vista ai ciechi. Questa è la gioia, capite? Perché uno che stava per morire, scusatemi, uno che sta per morire ed è liberato gratuitamente dalla morte, conosce una gioia che una persona che ha galleggiato sempre nella vita non conoscerà mai. E se tu ti accontenti nella vita di galleggiare sempre, di essere un po' più o meno furbo, un po' furbetto così, ma non hai mai la gioia. E per questo, se tu non lo senti dentro, che devi cambiare, che devi rinascere dentro, se vuoi fare sempre il furbetto giusto per riuscire a tirare a campare, non avrai mai la gioia. Di al Signore come fanno i bambini tante volte. I bambini a volte ci danno fastidio perché tu hai lavorato tutto il giorno e loro ti richiedono ancora cose strane. Come un bambino, dite al Signore: riempi le mie anfore di vino, perché io possa amare la mia moglie come la prima volta, possa amare mio marito come la prima volta, possa amare questo fratello come la prima volta e possa essere ebbro di felicità. Perché, scusatemi, siamo fatti per amare, non per fare i furbi, non per avere un po' più di soldi degli altri. Non ci credo che siamo fatti per questo. E se voi domandate al vostro cuore: sono fatto per questo? Il vostro cuore vi dirà: no, sei fatto per amare e per essere amato. Domandate al vostro cuore. E perciò pensate quante volte noi tradiamo noi stessi. Fin da quando ci svegliamo la mattina, noi non siamo onesti con noi stessi, perché diciamo noi stessi ti basta questo, ma non è vero. Ci vestiamo le vesti a volte della uniformità infelice. Non, il nostro cuore non l'ascoltiamo.
Abbiamo bisogno di gioia. E la gioia è una promessa messianica, individuata dall'abbondanza del vino in un banchetto. Pensate, ci sono stati più di 8 ettolitri di vino. Gesù ha fatto una cosa esagerata. Si saranno ubriacati tutti. E il vino era buono fino alla fine, il contrario di quello che si faceva nelle nozze. E questo è un segno profetico forse anche della nostra Chiesa oggi, della nostra vita. E forse di tante vite spezzate. Perché no? Oggi nelle assemblee, oggi dappertutto, ormai sempre di più sta diventando così. Spesso ci troviamo di fronte, almeno a me capita, persone che hanno nei loro percorsi di vita hanno fallito. Io posso dire che l'80% delle persone che incontro oggi sono persone che hanno fallito nella loro vita. E mi ci metto anch'io. Hanno fallito secondo il mondo. Ebbene, questo vino buono fino alla fine è per loro. È il segno della gratuità di Dio che regala la vita a quelli che sembra l'abbiano persa. Dio rialza i caduti, Dio dà la vita ai morti, Dio dà la vita ai morti, Dio dà la vita alle persone che sembrano morte. E Dio non ragiona come questo mondo che fa tutti scarti umani, ti fa lavorare 10 anni come uno schiavo e per altri 40 sei uno schiavo, lo stesso. Dio dà la vita ai morti, Dio dà lo Spirito Santo e dice una parolina nel Vangelo di Giovanni senza misura come questo vino. E mi viene da dirti quanto vuoi essere felice. Non ti accontentare, chiedi la misura più grande e in questa Eucaristia offriti insieme alla persona che ami, offriti come una giara e lasciati riempire da Dio.
Preghiamo. Con la forza e la gioia dell'alimento celeste di cui ci hai paternamente nutrito la tua mensa, fa crescere in noi, o Dio vivo e vero, l'opera della tua grazia e concedi che questo pane di vita ci renda capaci di conseguire i beni eterni offerti alla nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Domenica prossima, 27 gennaio, dentro le iniziative del nostro giubileo, c'è il giubileo delle famiglie alle ore 11:30, Santa Messa e a seguire il pranzo condiviso. Ognuno porta qualcosa. Le famiglie, quelle che siamo oggi, la famiglia come è oggi. Quindi ci stiamo tutti. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi canti a far lieta la terra, e fra il cielo rinserra, non c'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle.